di nuovo in diretta dopo questo, diciamo, lungo spazio musicale, come diciamo di consueto dai nostri microfoni Radio Africa. Quindi ancora oggi, dentro questa situazione così surreale, emergenziale, noi apriamo i microfoni su quello che sta avvenendo, per raccontarvi anche cosa avviene nel continente africano, e mantenendo ovviamente anche un'attenzione alta e forte rispetto a quello che invece sta avvenendo qui da noi. Quindi ciao, benvenuto sulle frequenze di Ronda Rossa, che
ciao a tutti e a tutti
nell'etere, a infestare quest'etere con la nostra informazione, sperando appunto di accompagnare chi ascolta questa radio, non solo nel dare notizie che spesso sono difficilmente reperibili da altre parti, ma anche di accompagnarlo in questi giorni di chiusura, di domiciliarizzazione un po' per tutti e in tutta
Italia. Forzata, diciamo così.
Forzata, ecco, non mi veniva il termine, no?
Sì, qui siamo tutti chiusi in casa, però diciamo che al di fuori dei nostri limiti, nel senso del limes, del confine, insomma, le cose si muovono, in Africa si muovono sempre piuttosto velocemente, quindi noi insomma ve le vogliamo un po' raccontare. E andiamo in Sudan, dove c'è stato un attentato contro il primo ministro sudanese, primo ministro che rappresenta un po' insomma il nuovo governo che è uscito fuori dalle manifestazioni di piazza che hanno buttato giù il potere di Bashir, e il convoglio del primo ministro sudanese è stato oggetto lunedì di un attentato di filo terrorista, quindi una bomba e poi anche degli spari. Questo attacco non è stato rivendicato, fortunatamente insomma è rimasto illeso, c'è stato solamente un ferito non grave. Il convoglio, secondo quanto riferisce Radio Omdurman, che è una stazione insomma statale, è stato colpito appunto da non solo da una bomba, ma anche da armi automatiche successive all'esplosione. Il primo ministro Hamdok è stato trasportato in ospedale, però insomma l'attacco non, come dicevamo, non è stato rivendicato. E poi il primo ministro insomma ha detto che la rivoluzione prosegue la sua marcia, questo l'ha detto durante un successivo riunione del Consiglio dei Ministri, e ha rassicurato appunto di stare bene, che questa marcia verso il cambiamento non cambierà. Ci sono state poi delle manifestazioni spontanee a sostegno del governo di transizione, per cui ci sono state delle manifestazioni in tutto il Sudan, non solamente a Khartoum. E poi diciamo che il ministro, insomma più o meno tutto il governo di transizione, sta chiaramente affrontando delle sfide piuttosto grosse, perché dopo la sua investitura che è avvenuta il 21 di agosto, insomma c'è un primo ministro e il governo si è impegnato a rilanciare l'economia, a negoziare una pace con i movimenti ribelli dell'ovest e del sud del paese, di riformare il sistema politico ereditato dalla dittatura di Bashir. Da qui alle elezioni previste nel 2022 deve trovare il modo di rispondere anche alle attese, alle richieste della popolazione. Infatti questa situazione di tensione si è esplosa anche qualche mese fa, eravamo all'inizio dell'anno, il 14 gennaio, quando ci sono state delle esplosioni in un quartiere chic di Khartoum situato a due passi dall'aeroporto internazionale, In pratica questi scontri sono avvenuti non lontano da due basi del vecchio servizio nazionale di sicurezza, cioè i servizi segreti sudanesi, così di NIS, e per 12 ore le strade del quartiere sono state bloccate, tutti i voli in partenza e in destinazione della capitale sospesi, e all'alba le forze governative, filogovernative, hanno ripreso poi il controllo della situazione, arrestando più di 400 ammutinati, e quindi si era allungato lo spettro, e qui siamo già a gennaio, di un colpo di Stato controrivoluzionario. Ufficialmente il NIS è stato smantellato, i servizi segreti legati poi al vecchio governo di Bashir sono stati smantellati nel luglio del 2019, erano molto potenti ai tempi di Bashir e i loro membri avevano giocato un ruolo molto attivo nella repressione del movimento di contestazione che poi ha portato alla caduta nell'aprile scorso del vecchio presidente che aveva governato per 30 anni. 7.000 dei 13.000 uomini che facevano parte dei NIS sono stati trasferiti nell'esercito, nelle forze di sostegno rapido, ma molti altri si lamentano di non aver ricevuto gli indennizi che gli erano stati promessi, e quindi hanno cercato di riprendersi, diciamo così, le loro basi appena 6 mesi dopo che c'era stata la firma della dichiarazione costituzionale che formalizzava le modalità con cui il potere sarebbe trasmesso ai civili. E quindi le risposte da parte del nuovo governo sono state molto ferme, perché hanno affermato che non tollereranno altri colpi di Stato contro la rivoluzione, e il vicepresidente aveva accusato Salah Ghosh, che era il vecchio capo dei servizi segreti di Bashir, che si trova all'estero, di aver fomentato questa rivolta. Però come la domanda che ci si fa è come era stato possibile che questa ribellione potesse essere esplosa, diciamo, nel cuore della capitale e simultaneamente in nove altre località del paese, comprese anche le regioni del Darfur. Evidentemente a Khartoum, insomma, ci si chiede perché, e probabilmente la risposta è che questi cambiamenti stanno avvenendo troppo lentamente, le riforme sono lente, c'è ancora troppo potere da parte dei vecchi apparati dello Stato, il cosiddetto Stato profondo, e quindi dopo la caduta del vecchio presidente le forze rivoluzionarie cercano di limitare l'influenza dei cosiddetti Kizan, che erano gli islamisti che hanno governato il paese per 30 anni, e anche la stampa sudanese, che insomma sta un po' anche cambiando atteggiamento. Nella stampa sudanese l'immagine spesso di questi barbuti è divenuta una figura caricaturale quasi. E poi c'è un nuovo incaricato degli affari religiosi che cerca di mettere ordine nel ministero, mandando via tutti quei funzionari islamisti che insomma si erano distinti per essere vicini al regime di Bashir, tant'è che questo ministro incaricato degli affari religiosi ormai denominato il trattore, e poi vengono dissolte molte associazioni caritatevoli che invece spingevano verso un Islam estremamente rigorista. Ma anche nell'università c'è una tensione, perché molti giovani che avevano partecipato attivamente alle proteste, che poi erano stati peraltro anche vittime della feroce repressione, insomma stanno accentuando la pressione verso il governo civile, i ricordi delle violenze orchestrate dalle milizie sono ancora molto vive, tutti i servizi pubblici sono ancora controllati dal vecchio regime e dal suo apparato di sicurezza, e se il governo non accelererà la transizione, questa rischia di concludersi senza aver raggiunto gli obiettivi. Il problema di fondo appunto è smantellare questo stato parallelo, e infatti il tempo stringe, perché secondo i termini dell'accordo di transizione che era stato siglato dai militari e dai rivoluzionari, il governo deve organizzare le elezioni entro il 2022, e il primo ministro non ha molte margini di manovre, perché deve rispondere alle immense richieste nate dalla rivoluzione e poi evitare, diciamo così, che ritornino in auge i vecchi potentati. La gente reclama le riforme e questa impazienza è legata alla difficoltà di smantellare appunto la base di potere dell'NCP, che era il partito che dirigeva Bashir, che era un partito che è instaurato nei gangli di potere, nei ministeri, e che controlla ancora l'economia. Dimmi.
No, no, dicevo che controlla tutta, l'hai aggiunto poi te, l'economia, ho detto le situazioni economiche e quant'altro.
Beh, infatti poi entrando nel governo le forze rivoluzionarie hanno scoperto anche l'ampiezza della corruzione che c'era, i meandri della burocrazia controllati appunto da questi personaggi, e poi per cui la pulizia avviene lentamente, perché c'è anche una certa paura di far scoprire, di far scomparire i segreti di questa corruzione. E poi c'è anche un problema economico, perché l'operazione di lotta contro la corruzione, che è pilotata dal Ministero delle Finanze, è cruciale, anche perché la gente vuole giustizia, e poi bisogna mettere a posto anche i conti pubblici, perché il Sudan è strangolato da un debito colossale si deve confrontare con la disoccupazione persistente, una penuria cronica di divise estere. Il governo si è impegnato a impegnare la metà delle spese nel settore della sanità e dell'educazione, riducendo le somme che erano collegate invece alla sicurezza, ma il budget del 2010 prevede un deficit di 150 miliardi di lire sudanesi, circa 3 miliardi di euro. Ma dove li trovano i soldi? E chiaramente le ricette classiche del Fondo Monetario, che consistono nel sopprimere tutto, le sovvenzioni ai carburanti, sono per il momento rifiutati dalla maggior parte dei ministri, dai comitati di resistenza dei quartieri, perché tutti si ricordano che alla fine del 2018 proprio l'aumento del prezzo del pane aveva scatenato tutte le manifestazioni. E poi c'è l'attenzione per il settore bancario, che viene considerato molto vicino a El Bashir ed è accusato di aggravare ulteriormente la crisi per poter delegittimare un governo che è ancora fragile. Il primo ministro è andato negli Stati Uniti per spingere al fatto che gli Stati Uniti ritirassero il Sudan dalla lista dei paesi che finanziano il terrorismo, e questo consentirebbe la liberalizzazione di trasferimenti bancari in dollari, quindi questo è anche un riflesso dal punto di vista politico. E poi c'è il discorso dell'accordo di pace, che è insomma che è abbastanza avanzato rispetto ai gruppi ribelli attivi nel Darfur, nel Sud Kordofan e nel Nilo Blu, che potrebbe anche essere un viatico per i donatori di fondi, che si potrebbero sentire un po' più rassicurati. Quindi sono un sacco di sfide in questa nuova situazione del Sudan, e l'attentato è un segnale molto forte di questo stato profondo, che insomma non vuole mollare.
Sì, sicuramente, anche perché insomma sembra che la filosofia di fondo all'interno, forse dico anche una banalità, però è un po' sempre, non mi ricordo chi disse questa frase, cambiare tutto per non cambiare niente.
Certo,
alla fine
sì.
È l'atteggiamento degli attuali membri al potere in Sudan, quello di riproporre un grosso cambiamento, quindi tanto tempo, prendiamo tempo per poi in sostanza non promuovere nessun cambiamento reale, così come era chiesto dalle mobilitazioni.
E beh, considera che il numero due del Consiglio Sovrano è ancora MT sarebbe praticamente il capo di Janjaweed,
certo.
Quindi insomma loro ancora hanno una, insomma, un'influenza profonda nonostante i cambiamenti.
Bene,
allora,
dopo il Sudan, un altro sguardo, a parte insomma le poche notizie che arrivano dall'Africa, ad esempio che si leggevano sui nostri quotidiani nazionali, era tipo che il primo caso di coronavirus in Africa era un italiano, cioè in Africa sì, era un italiano che l'ha portato in Nigeria. Ora non so.
In Nigeria, sì.
Non so
infatti
quanto poi sia vero che forse il primo caso in Nigeria, non so, da altre parti. Però diciamo che al momento.
Sì, no, poi il problema è che se il coronavirus, diciamo così, questa si approda anche in Africa, è chiaro che lì c'è un sistema sanitario evanescente, quindi insomma la situazione potrebbe diventare veramente complicata proprio adesso che sembra che l'ultima epidemia di Ebola sia in qualche maniera stata contenuta, almeno ufficialmente il governo congolese ha detto questo. E io volevo passare invece un'altra notizia dal Sudafrica, un paio di notizie dal Sudafrica, una abbastanza impressionante perché diciamo che è uscito fuori insomma un rapporto da parte di un'organizzazione non governativa che racconta di una cinquantina di donne portatrici ufficialmente del virus dell'HIV, ma non tutte, che sono state sottoposte a una sterilizzazione coatta in diversi ospedali sudafricani. Questa insomma pratica è stata portata alla luce grazie a un'inchiesta che risale al 2015, portata avanti da due organizzazioni dei diritti delle donne che avevano sottoposto questo dossier alla Commissione per l'uguaglianza di genere del Sudafrica, e questi sono 48 casi di sterilizzazione forzata. E questa organizzazione ha ascoltato sotto giuramento tutte le donne che avevano denunciato questo vergognoso modus operandi degli ospedali, e sembra che poi molte di queste infatti sono svolti fra il 2002 e il 2015, il personale aveva minacciato le donne che se non avessero firmato avrebbero perso qualsiasi diritto di cure mediche e di terapia, quindi dicevano firmare una dichiarazione. Tutte le donne hanno precisato di aver acconsentito alle richieste del personale ospedaliero in quanto stavano vivendo allora un momento difficile e non erano in grado di comprendere ciò che stavano firmando, ma una volta tornate a casa hanno scoperto appunto di essere state sterilizzate, e la violenza alla quale sono state sottoposte poi ha avuto anche dei riflessi molto forti, non solo dal punto di vista psichico come la depressione, ma molte di loro sono state lasciate dai mariti. Una delle vittime ha saputo solo anni dopo dal suo ultimo parto che erano state legate le tube di Falloppio, e questo perché aveva consultato un ginecologo a pagamento in quanto desiderava avere un bambino. Quindi la commissione ha concluso che la sterilizzazione coatta sulle donne portatrici di HIV è una grave discriminazione e violazione chiaramente dei fondamentali umani, dei fondamentali diritti umani, e ci sono queste storie, sono state veramente impressionante, cioè addirittura sono state portate avanti da una di queste donne, Bonge Kile Msibi, che a un certo punto si è resa conto di essere stata contro la sua volontà appunto privata dell'utero, e quindi ha cominciato a portare avanti questa battaglia, grazie alla sua pervicacia, insomma alla sua battaglia contro l'ospedale.
E diciamo anche alla sua tenacia, perché sono più di 5 anni prima di arrivare a questa insomma dichiarazione, sentenza, non saprei come definirla.
Sì. Eh sì, è passato un bel po' di tempo, perché in pratica nel 2016 insomma lei ha chiesto spiegazioni e gli hanno detto con nonchalant che il suo utero era stato levato perché rischiava la vita durante il parto, cosa che, perché lei era, aveva l'HIV, cosa che non era assolutamente vero in realtà. E quindi insomma questo è stato un caso che ha fatto abbastanza scalpore in Sudafrica, anche perché poi insomma ci si rende conto di come certe pratiche allucinanti insomma vengano effettivamente, continuano ad essere utilizzate. E poi c'era anche un'altra notizia sempre dal Sudafrica che risale ai primi di marzo, però interessante perché la polizia ha sgomberato con la forza la chiesa e l'area attorno a questa chiesa metodista che si chiama Central Methodist Mission a Città del Capo, dove centinaia di migranti africani che vengono da altri paesi del continente, intere famiglie, anche con i bambini, si erano accampati da oltre 4 mesi, perché in seguito a un'ondata xenofoba di cui abbiamo anche parlato in un'altra trasmissione, che era esplosa in autunno scorso in diverse città del Sudafrica, centinaia i richiedenti asilo avevano sollecitato l'organizzazione per i rifugiati delle Nazioni Unite per essere ricollocati altrove, però in pratica non c'erano posti, cioè non c'erano paesi disposti ad accoglierli. Nel settembre 2019 erano morte almeno 10 persone durante questi tumulti, e poi erano stati anche saccheggiati i negozi degli stranieri. E quindi l'organizzazione, l'UNHCR, insomma, aveva fatto sapere di non essere in grado di poter trovare paesi terzi disposti a accogliere tutte queste persone, e così, dopo essere stati espulsi dai locali dell'UNHCR Città del Capo, perché loro erano entrati dentro i locali dell'organizzazione, i migranti a ottobre dell'anno scorso hanno occupato questa chiesa e la piazza antistante, che sono in una zona centrale della città, molto frequentata dai turisti. E il 17 febbraio il tribunale aveva messo un'ordinanza di sgombero, e quindi molti di questi accampati si sono rifugiati in questa chiesa che si trova di fronte al Parlamento. Le forze dell'ordine sono intervenute, hanno costretto il gruppo di migranti a lasciare la chiesa, hanno arrestato una donna e 7 uomini, centinaia di queste persone si sono trasferiti in un'area vicino al Politecnico, e sono arrivati anche altri agenti con gli operatori ecologici, loro fossero praticamente dei rifiuti, hanno raccolto le coperte, le tende e quant'altro, e adesso loro non sanno dove andare, hanno chiesto insomma in qualche maniera di essere ricollocati dal governo, ma l'amministrazione comunale pare che non riesca neanche a mettere a disposizione un letto. Secondo il governo sudafricano attualmente sono presenti 268.000 tra rifugiati e richiedenti asilo, per lo più provenienti da Somalia, Etiopia, Zimbabwe, Nigeria e Congo, e il paese appunto è stato, in Sudafrica sono state queste violenze che hanno portato insomma alla fuga di molte persone, e poi violenze che sono state anche in qualche maniera come dire spiegate dal fatto che la disoccupazione ha raggiunto il 29% in Sudafrica, la crisi economica sta mordendo effettivamente in maniera molto molto seria, anche ciò chiaramente non giustifica insomma questi meccanismi.
No, infatti la situazione è estremamente, come dire, grave. Grave, ma devo dire anche dalle cose che ci racconti, non è molto diverso da quello che avviene anche qui da noi, insomma, rispetto a sgomberi senza soluzioni. Basta che insomma vengono distrutte anche quelle poche aree, insomma, come era in questo caso, era una chiesa occupata, però insomma mi sembra che la situazione è un po' uguale da tutte le parti del mondo. Se qualcosa viene preso a modello sono sicuramente le prassi peggiori.
Sì, ma poi il razzismo alla fine non ha colore, cioè nel senso che poi qui c'è un razzismo verso gli stranieri a prescindere dal fatto,
certo,
che siano
africani,
cioè appunto, quindi è un meccanismo che ha a che vedere proprio con l'esclusione sociale e con le condizioni economiche sostanzialmente.
Bene, io non so se vuoi aggiungere altro.
C'era un'altra cosa, se abbiamo un po' di tempo, che riguardava il Burkina Faso, perché vabbè c'è stato altri scontri nel Burkina Faso l'8 marzo presso il villaggio Pel di Barga e di Dinghilà, dove sono morte 43 persone in un attacco che è attribuito a individui armati non identificati. Si parla di gruppi di autodifesa che vengono chiamati Colvego, che sono stati accusati già altre volte insomma di violenza nei confronti delle persone, in questo scontro che c'è insomma e che si intreccia sia uno scontro interetnico per il controllo delle risorse, ma si intreccia anche con l'attività delle bande jihadiste. Queste violenze hanno provocato l'espulsione di quasi 750.000 persone che fuggono dagli attacchi sia dei gruppi terroristici che di queste bande. E poi c'era un'altra notizia che riguardava appunto il Burkina Faso, perché è stato finalmente data l'estradizione, concessa l'estradizione di François Compaoré. François Compaoré è il fratello del vecchio presidente Blaise, quello più piccolo, del vecchio presidente Blaise Compaoré, ed era in Francia. Lui è stato accusato dell'omicidio di un giornalista d'inchiesta, Norbert Zongo, nel 1998, e i francesi se lo sono tenuto caro per un bel po' di tempo, finché poi, contro le pressioni dell'opinione pubblica burkinabè, Macron aveva promesso in un viaggio a Ouagadougou nel 2017 di concedere l'estradizione. E questo personaggio, diciamo, è responsabile dell'assassinio di Norbert Zongo, che è un giornalista investigativo, fu assassinato in circostanze appunto mai chiarite, ma che indagava sulla morte dell'autista di François Compaoré, fratello minore appunto di Blaise Compaoré, che era stato ucciso nel 2014, Blaise Compaoré fu il presidente che è stato cacciato dalla rivolta dell'ottobre del 2014. E questo personaggio fu trovato morto. Si disse che l'autista del fratello di Compaoré fosse morto per problemi di una malattia, problemi naturali, invece era stato assassinato. E Zongo, che era un giornalista molto curioso, che aveva si era avvicinato al giornalismo durante il periodo di Sankara, e nel 93 aveva fondato un proprio giornale che denunciava i regimi africani autoritari e corrotti, rivelando anche i loschi affari intorno agli ambienti vicini a Blaise Compaoré, e che aveva condannato la politica di rettificazione applicata dopo la rivoluzione burkinabè e l'assassinio di Thomas Sankara. Questo quotidiano, questo settimanale che dirigeva Zongo, aveva una grande rinomanza del Burkina Faso, stampava qualcosa come 15.000 esemplari ed era uno dei giornali più letti del paese, e poi soprattutto era molto apprezzato per le inchieste. Ebbene, Norbert Zongo, che stava indagando su questa misteriosa morte dell'autista di Compaoré, fu ucciso insieme a altri quattro compagni nel 1998, e quindi di questa morte c'è stato tutte le inchieste sono state insabbiate, fino a che insomma si è scoperto che il responsabile era proprio François Compaoré e i suoi sgherri, e quindi l'assassinio di Zongo era dovuto sia al fatto che si volevano fermare queste inchieste, ma anche fermare una voce libera del Burkina Faso. E finalmente questo personaggio insomma è stato estradato dalla Francia. Quando morì Zongo scoppiarono delle rivolte da parte guidate da membri della società civile, studenti soprattutto scioperi che misero, insomma, fecero traballare il regime di Blaise Compaoré, e sotto la pressione popolare il governo creò una commissione d'inchiesta che però naturalmente insabbiò tutto quanto.
Bene, io penso che per oggi possiamo chiudere qui, magari aspettiamo se succede, ci sono altre novità, però per quanto riguarda l'Africa siamo riusciti a dare quantomeno un quadro delle situazioni più in movimento, delle ultime novità. Ti ringrazio della tua disponibilità e ci risentiamo.
Insomma. Ci sentiamo, coronavirus permettendo, tra 15 giorni.
Tra 15 giorni. Okay.
Ciao, grazie, un abbraccio a tutti.
Ciao.